Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come abbiamo già detto introducendo la celebrazione, non è la solita domenica di questa caldissima estate, ma una festa importante, una festa molto bella anche, che cade ogni anno in questa giornata, una giornata che almeno i più grandi tra di noi ricordano per un fatto importante nella storia della Chiesa recente, perché è la giornata nella quale è morto Paolo VI, il beato Paolo VI. Mio intendimento, come sempre, adesso non è fermarmi su cose astratte, che non aiutano mai la vita cristiana, ma spiegare bene, cercare di capire insieme con voi che cosa significa questa festa della trasfigurazione di Gesù. E soprattutto che cosa dice a me, a voi, questa festa, in quale modo questa festa possa toccare il nostro cuore. Abbiamo certamente presente il fatto che è espresso nel Vangelo. Gesù prende tre apostoli, sono sempre quelli che lui riteneva i più importanti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li porta sul monte per una esperienza forte. Sempre questi, pensate alla risurrezione della bambina di 12 anni. Gesù porta con sé questi tre apostoli. Pensate all'orto degli ulivi. Gesù porta tutti gli apostoli con lui, tranne Giuda, che è andato già via, ma più avanti, dice il Vangelo, più avanti, dove è arrivato solo Gesù, ha chiamato questi tre. Già questo ci dice che il fatto che noi celebriamo è un fatto importante ed è incastonato tra fatti del Vangelo che sono importanti per comprendere bene questa pagina. Anzitutto, Gesù che chiede agli apostoli: cosa dice la gente di me? E gli apostoli, ricordate questo brano, gli apostoli tutti insieme dicono: guarda, la gente pensa che tu sia un profeta, un grande profeta, alcuni addirittura Elia, il più grande di tutti. Qualcuno pensa che tu sia Giovanni Battista risuscitato. Ricordate che Giovanni Battista era stato già ucciso perché Erode, che abitava con la cognata, teneva in casa come moglie la cognata e la figlia della cognata abitava con loro ed era ballerina, queste due si erano unite contro Giovanni Battista, che predicava che quello che faceva Erode non era buono agli occhi di Dio. E queste due persone finissime, come potete immaginare, quando è capitata l'occasione, che era una festa, hanno chiesto la testa di Giovanni Battista su un vassoio. Immaginate una signora di un certo rango che ha uno stomaco così forte da tenere in mano la testa di un uomo. Dicono: forse sei quel Giovanni Battista. Poi Gesù fa una domanda stringente, una domanda questa che interessa anche noi. Gesù dice: per voi chi sono io? Ed è un po' strana la dinamica della risposta, perché adesso, ci racconta il Vangelo, non rispondono più tutti, non dicono il loro parere, ma risponde solo Pietro, ed è la fede della Chiesa, direi, il traguardo verso il quale dobbiamo camminare tutti. Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Perché sto ricordando questo passo, che non è quello di oggi? Perché questo non è un passo nel quale noi vediamo Gesù curioso, Gesù pettegolo, Gesù che, come noi facciamo qualche volta, è interessato a sapere il parere della gente. Cosa dice la gente di me? Cosa dice della mia famiglia? Cosa dice del mio lavoro? Che stima di me il vicinato? Cose che conosciamo bene, no? Ma è un Gesù che, mi esprimo in termini scolastici, così vado prima, è un Gesù che fa una verifica. e verifica che cosa gli apostoli hanno capito di lui. Allora, soltanto quando Pietro parla in quel modo, Gesù, ecco il secondo fatto che precede questo momento, Gesù parla della passione. Gesù non ha mai nascosto agli apostoli che non stavano seguendo un re vittorioso, un grande condottiero, ma ha sempre parlato della sofferenza e della morte. Di modo che non solo la dimensione umana di Gesù, ma la divinità di Gesù entra nel progetto formativo di Gesù. Gesù voleva che i suoi apostoli non lo cogliessero come un amico, come una brava persona, qual era Gesù, ma lo cogliessero nella interezza, un vero uomo ma anche vero Dio. E allora li porta sul monte, dice il Vangelo, in un luogo in disparte, quanti insegnamenti belli anche per la nostra estate. L'estate di qualcuno è confusione, chiasso, bagordi. L'estate serve per riposare, non solo fisicamente, ma anche per riposare il cuore, per formare l'anima. Proviamo a pensarci, non mi fermo su questo perché non è l'argomento di oggi, ma è sempre un motivo di riflessione. Li porta sul monte e fa fare loro un'esperienza di un momento, ma un'esperienza che non dimenticheranno più. Se voi prendete la seconda lettura di oggi, c'è San Pietro che dice proprio questo: noi non siamo visionari, non siamo illusi, non siamo sognatori, noi abbiamo visto la gloria di Gesù sul monte, abbiamo visto questa gloria e abbiamo sentito il Padre che dava al suo Figlio la gloria, chiedendo che noi lo ascoltassimo. Di modo che l'esperienza del Tabor è questo momento importante anche per la nostra vita cristiana: capire che Dio c'è, che Dio, se c'è, è vicino, che Dio c'è e mi sostiene, che Dio c'è e non mi abbandona, che Dio c'è e mi ama tantissimo, che Gesù è veramente, come dice il profeta Isaia, no? Vi ricordate, cantiamo queste cose a Natale, che Gesù è veramente l'Emanuele, Dio con noi. Non c'è nessuno più vicino alla nostra vita, al nostro cuore di Gesù. Se noi declassiamo Gesù a un amico, uno dei tanti amici che noi abbiamo, poveri noi, perché noi sappiamo che cosa può venire dagli altri. Noi dobbiamo prendere Gesù per quello che Gesù è: vero Dio e vero uomo. E nella nostra vita, adesso dovete fare lo sforzo di pensare alla vostra vita. Nella nostra vita sicuramente c'è stato un momento nel quale noi abbiamo fatto questa esperienza, che il Signore non ci abbandona, che il Signore è sempre vicino, che quanto più io cado in basso nel peccato, negli errori, nella fragilità, nella paura, che sono tutte cose della nostra vita presenti nel Vangelo, andate a leggervi, adesso è facile, no? Col computer si fa una ricerca di questo genere in 3 secondi, andate a vedere quante volte nel Vangelo Gesù dice: non abbiate paura, non abbiate paura. Gesù in tutte queste situazioni della nostra vita ci sostiene col suo amore e con la sua grazia, ed è vicino, vicinissimo a noi. Non c'è niente, dobbiamo convincerci di questo, badate, non c'è niente della nostra vita che Gesù non conosca, non sappia, non veda, nulla della nostra vita che non gli interessi. La nostra vita è sorretta da questa verità, che non un amico qualsiasi, ma il Figlio di Dio ci ama in un modo unico. Abbiamo detto altre volte, no? Questo pensiero che a me piace molto: Dio sa contare fino a 1, perché tu e io siamo unici per Lui, ci ama come se non esistesse nessun altro. E noi, amati dal Signore in questo modo, dobbiamo camminare alla presenza del Signore in mezzo alle difficoltà della vita, è ovvio. Anche questa è una cosa da imparare. Noi vorremmo che il paradiso fosse qui, che tutto andasse liscio come l'olio, che non ci fossero mai problemi, che non avessimo mai difficoltà, ma questo non sarebbe il mondo. Noi camminiamo in una situazione, la nostra, che comporta tutto questo, il peccato, la difficoltà, le situazioni che si vengono a creare, difficili in famiglia, per esempio, al posto di lavoro, in parrocchia, sono parte della nostra esperienza quotidiana. Ma insieme a questo dobbiamo imparare che il Signore non ci abbandonerà mai, che noi non ci fidiamo di una persona, ma ci fidiamo di Dio, e Dio non prende in giro nessuno. La verità di fede della trasfigurazione dice che quello che io ho capito nella mia vita, quando ho fatto queste esperienze, è qualcosa che io devo ricordare. Perché vedete cosa ha detto San Pietro, che mi è sempre molto simpatico e anche molto diretto, sempre, e dovremmo essere anche noi così, no? Non gente diplomatica che non sai mai cosa pensa e che dice una cosa ma dentro ne ha un'altra. Dovremmo essere anche noi così trasparenti, belli come erano gli apostoli davanti a Gesù. San Pietro dice: beh, stiamo qui, si sta così bene, facciamo 3 tende. È anche gentile: 3 tende per voi, Mosè, Elia e Gesù. Stiamo bene qui, conserviamo questa situazione. Gesù dice no. Perché? Perché questi momenti non sono fatti per durare. L'effetto di questi momenti dura, ma questi momenti sono episodi. Può essere una confessione che hai fatto, può essere un ritiro, può essere anche un'omelia, una celebrazione, può essere una lettura che fai. Avviene questo, che il Signore si fa conoscere, che il Signore tu lo senti vicino. Beh, se ci fosse qualcuno che ancora non ha fatto questa esperienza, metta alla prova il Signore. Dica: Signore, Signore, io ti voglio sentire. Voglio che quell'esperienza di cui ho sentito parlare oggi in chiesa sia anche per me vera. Ma gli altri che possiamo aver fatto questa esperienza, dobbiamo vivere di questa esperienza. Dobbiamo ricordare questa esperienza. E questo non è archeologia spirituale, no, mi ricordo le cose successe, no, ma è vivere di quei doni che il Signore ci ha dato. Dice San Giacomo nella sua lettera, dice che Dio non ritira i suoi doni. Se il Signore si è mostrato nella nostra vita, ci ha fatto capire che è presente, non dimentichiamo mai questo e facciamo in modo che questi momenti si moltiplichino. Allora la nostra vita spirituale è questa. Cosa dice Gesù? No, quando viene chiesto da Lazzaro nella parabola, vi ricordate? Lazzaro è all'inferno, viene chiesto: manda qualcuno ad avvisare i miei fratelli perché non vengano qui anche loro. Gesù dice: hanno Mosè e i profeti. Anche oggi nella trasfigurazione Gesù ha Mosè e i profeti. Cosa sono? La legge, quindi 10 comandamenti, e i profeti, quelli che hanno parlato della venuta del Salvatore. Oggi cosa potremmo dire noi, parlando in termini moderni, in termini attuali? Hanno il Vangelo e hanno la Chiesa, hanno il Vangelo e hanno i sacramenti, hanno il Vangelo e hanno la preghiera. Ecco quello che sostiene il nostro cammino di fede, in modo che questo momento che noi stiamo vivendo può essere uno di quei momenti nel quale il Signore tocca il nostro cuore. Sta parlando, abbiamo sentito che Dio Padre ci dice: ascolta mio figlio Gesù. Tra qualche momento Gesù verrà sull'altare, vivo e vero, per nutrire i nostri cuori. E anche questa è una trasfigurazione. Non vedremo il corpo di Gesù, perché vedremo il pane consacrato. Non vedremo la divinità di Gesù, vedremo ancora il pane consacrato, ma la fede dice che nell'ostia consacrata è presente tutto Gesù. E noi siamo oggetto di questa misericordia. Gesù viene non per fare una passeggiata, ma per venire nel tuo cuore, per darti forza, per darti luce. Avete sentito, no, questa gloria, questa luce folgorante che meraviglia gli apostoli che cadono a terra, faccia a terra, impauriti. E Gesù che dice: coraggio, coraggio, non abbiate paura. È nel Vangelo di oggi, è in tutte le pagine del Vangelo, ed è un ritornello che dobbiamo imparare per la nostra vita. Se c'è Gesù non possiamo temere niente. E Gesù che si mostra nella nostra vita non ci abbandonerà mai. Gesù non fa come quando eravamo piccoli, vi ricordate? Ci insegnavano a nuotare, ci prendevano così con la mano, nostro papà faceva così, ci prendeva con una mano sotto la pancia, poi a un certo punto ti accorgevi che la mano di papà non c'era più, allora o nuotavi o bevevi, e la forza della disperazione ti insegnava a nuotare convenientemente. Gesù non è così, non toglierà mai la sua mano da sotto di te, non ti farà mai sentire che cadi, non ti abbandonerà mai. E questo non basta, ma non temiate, perché adesso non è che devo ricominciare, sto finendo. Non basta, perché c'è l'ultimo pensiero. Non siamo soltanto accompagnati dal Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, ma anche dalla Madonna Santissima. Questa pure è una delle certezze più importanti della nostra vita. La Madonna ha detto a Fatima, siamo nel centenario, il mio cuore alla fine trionferà. Il cuore vuol dire non il muscolo cardiaco della Madonna, evidentemente, il suo amore per noi. Il mio amore per te, dice la Madonna, trionferà nella tua vita. E quando trionfa l'amore di una mamma nella vita di un figlio, siamo a posto, no? E poi dice ancora, ha detto ancora la Madonna Suor Lucia, il mio cuore sarà il tuo rifugio e il giusto cammino che ti condurrà a Dio. La Madonna col suo amore ci prepara un rifugio, con la Madonna vicino, e direi col rosario in tasca, con la presenza di Maria nelle nostre case, con le belle immagini, con il pensiero di Maria che ricorre continuamente. Provate a dire l'Ave Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Quindi questo pensiero ricorrente di Maria in ogni momento della nostra vita, Maria col suo amore ci prepara un rifugio, ma anche ci porta a Gesù, ci porta a Dio. Abbiamo cominciato la novena dell'Assunta, la stiamo cominciando con questa celebrazione, poi dopo con la coroncina e il canto dell'Ave Maristella, la fine della messa. Però io penso che non sono queste cose esteriori che fanno la novena, e che la Madonna voglia sentire una cosa sola da noi: ti voglio bene, ti amo molto, non abbandonarmi mai. Se noi facciamo questo atto di fiducia in Gesù e nella Madonna, la nostra vita è una vita trasfigurata, non nel senso che tutto sarà liscio come abbiamo detto, ma che anche in mezzo alle difficoltà questa certezza ci sorreggerà sempre. Sia lodato Gesù Cristo.